Solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore del caffè e con la polvere dei sogni, volare e volare al fresco delle stelle anche più in là.
Chi non legge, a 70 anni, avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito. Perché la letteratura è un'immortalità all'indietro. Chi accumula libri accumula desideri e chi ha molti desideri è molto giovane, anche a 80 anni, e continua a sognare.
Vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei porti. E come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, vorrei seguire ogni battito del mio cuore per capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove. Da dove viene ogni tanto questo strano dolore? Vorrei capire insomma che cos'è l'amore. Dov'è che si prende? Dov'è che si dà?
Sogni, tu sogni, nel cielo dei sogni.
Le parole che hai sentito vengono da due uomini che con i libri ci hanno vissuto davvero, Umberto Eco e Ugo Ietti. Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a una nuova Popolaroid. Questa notte indosso la cuffia da book jockey. Prendo delle pagine di libri che mi hanno strappato il cuore e le sviluppo come fossero fotografie, cercando pure la musica o la canzone che si cela tra quelle parole. E siccome fare questo a me piace assai, ti voglio dire che ho anche aperto un canale su Spotify e l'ho chiamato Book Jockey. Lì puoi trovare pagine e canzoni una dopo l'altra e le puoi ascoltare all'infinito. Ma ora restiamo qui alla radio e come sempre con Popolaroid ascolta, vedrai e sentirai.
Thank you.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Nella penombra di una cantina c'è al centro un bambino seduto per terra, ha le gambe incrociate, ha un libro aperto sulle ginocchia. Intorno a lui ci sono tavoli con scatoloni pieni di libri. Dal soffitto scende una lampada, sulle pareti ci sono delle ragnatele spesse. Il bambino legge. La testa leggermente piegata.
Come il bar, lo scantinato del nonno era buio, lontano e severamente proibito ai bambini. Lo scantinato era il luogo in cui la caldaia borbottava, lo scarico del bagno si intasava e le ragnatele diventavano grandi come reti da tonni. Nessuno sarebbe riuscito a trovarmi laggiù. E poi la caldaia copriva le sfuriate degli adulti al piano di sopra, ancor meglio della voce. Ammassati in scatoloni impilati sui tavoli, traboccanti da valigie e bauli, c'erano centinaia di romanzi e biografie, libri di scuola e libri d'arte, memoriali e manuali pratici, tutti abbandonati. Ricordo che rimasi senza fiato. Amai quei libri a prima vista ed era stata mia madre a predispormi ad amarli. Da 9 mesi di età fino all'inizio della scuola mi aveva insegnato a leggere usando dei cartoncini decorati che aveva ordinato per posta. Quei cartoncini sono rimasti stampati nella mia mente con la chiarezza e la forza di un titolo di prima pagina. Le lettere di un rosso acceso sul fondo color crema e dietro di esse il viso di mia madre con gli stessi bei colori, la carnagione bianca e rosa incorniciata dai capelli castani. Amavo l'aspetto di quelle parole, la loro forma, il collegamento subliminale dei caratteri con il viso grazioso di mia madre. Ma probabilmente fu la loro funzione a conquistarmi. Più di ogni altra cosa le parole organizzavano il mio mondo, mettevano ordine nel caos, dividevano nettamente le cose in bianco e nero. Mia madre era la parola stampata, tangibile, presente, reale. Mio padre era la parola detta, invisibile, effimera, subito persa nella memoria. C'era qualcosa di confortante in questa rigida simmetria.
The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing, but I love it when you read to me and you of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when sing to me, and you love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you give me things, and you ought to give me wedding rings. And wedding rings.
Non ho mai amato tanto i bar, neanche da ragazzino, ma al Dickens ci sarei entrato volentieri, solo per il gusto di ascoltare le storie di vita degli avventori. Il bar delle grandi speranze, il libro autobiografico di J.R. Moeringer, l'ho amato molto. E una volta che ho finito di leggerlo, mi è quasi dispiaciuto. Poi, quando ho letto questa pagina, non so perché, ma sentivo in sottofondo la voce di Peter Gabriel che cantava questa The Book of Love.
Un portico. Sulle scale c'è un ragazzino con una t-shirt un po' sgualcita, come lo sono i jeans. Ai piedi ha All Stars rosse. Sulle ginocchia una radio portatile. Tiene l'antenna in mano come a cercare una meglio ricezione.
Mio padre era un uomo da molti talenti, ma il vero genio era scomparire, senza preavviso. Cambiava orario o stazione. Io reagivo piazzandomi con una radio portatile sotto il portico, dove la ricezione era migliore. Con la radio sulle ginocchia manovravo l'antenna e giravo lentamente la manopola della sintonia, sentendomi perduto finché non ritrovavo la voce. Così l'avevo chiamato mio padre, la voce. Un giorno mia madre mi scoprì. «Che stai facendo?» domandò. «Cerco mio padre». Lei mi diede un'occhiata e rientrò in casa. Sapevo che la voce non aveva lo stesso effetto tranquillizzante su mia madre. Quando mio padre parlava alla radio, mia madre non sentiva le battute, il suo fascino, la sua voce. Sentiva tutti gli assegni di mantenimento che lui non le aveva mai firmato. Per amore di mia madre, cercavo di tenere basso il volume della radio. Ogni tanto provavo addirittura a rinunciare per sempre alla voce, ma non c'era verso. Nella famiglia del nonno ognuno aveva almeno un vizio: alcol, fumo, gioco, menzogna, bestemmia, pigrizia. La voce era il mio. Al crescere della mia dipendenza crebbe anche la mia assuefazione, finché non mi bastò più solo ascoltare. Cominciai a parlare anch'io. Raccontavo alla voce come andava la scuola, il torneo di baseball, la salute di mia madre. Ogni sera la vedevo tornare a casa esausta dal lavoro, dicevo alla voce, ed ero costantemente preoccupato per lei. Se imbroccavo i tempi giusti, ascoltando quando la voce parlava e parlando quando la voce taceva, sembrava quasi una conversazione. Alla fine mia madre mi scoprì. «Con chi parli?» domandò. «Con nessuno». Lei mise una mano sulla bocca, con aria afflitta. Io abbassai il volume.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Due canzoni e due pagine da Il bar delle grandi speranze di J.R. Moeringer. In questa canzone di Cat Stevens, Father and Son, c'è un intenso dialogo tra padre e figlio, e con il desiderio del figlio di indipendenza, mentre il desiderio del giovane J.R. era cresciuto inseguendo la voce, come lui chiamava quel padre sparito troppo presto. E allora J.R. la va a cercare altrove, in un bar, al Dickens, dove lavora lo zio e dove ci sono un sacco di uomini pieni di storie. E lui sta lì, ascolta. E forse è proprio lì che cominci a capire che da ragazzo va così, che ti prendi un pezzo da uno, un pezzo da un altro, e piano piano, senza accorgertene, diventi tu.
C'è il bar Dickens, tavoli in legno massiccio uniti, che ne fanno uno solo, lungo, al centro della stanza. La luce è calda, bassa. Intorno uomini e donne, alcuni seduti, altri in piedi. Sul lato c'è il bancone in legno scuro, rigato dal tempo. Sopra bicchieri vuoti, bottiglie aperte. Uomini sono appoggiati al bancone, sigarette accese, occhi fissi. In un angolo un uomo con la pipa, lo sguardo è davanti a sé.
Steve voleva che il suo bar somigliasse a un pub europeo, ma con un'atmosfera tipicamente americana. Un vero locale per la gente, la sua gente. Nel cuore di Manhasset, un pittoresco sobborgo di 8.000 abitanti a una trentina di chilometri a sud-est di Manhattan, Steve voleva creare un rifugio in cui i suoi vicini, amici e compagni di bevute, specialmente i compagni di liceo tornati dal Vietnam, potessero trovare un senso di sicurezza e di compensazione. Steve inoltre offriva lezioni serali di democrazia, ovvero del particolare pluralismo dell'alcol. Dal centro della sala potevi vedere uomini e donne di ogni ceto sociale istruirsi e insultarsi a vicenda. Potevi sentire l'uomo più povero di Manhasset discutere della volatilità del mercato con il presidente della borsa di New York, o il bibliotecario di zona spiegare a un campione dei New York Yankees perché conveniva impugnare la mazza più in alto. Potevi sentire un facchino sempliciotto dire una cosa così fuori dal comune e tuttavia saggia che un docente universitario di filosofia l'annotava sul tovagliolo di carta e se lo metteva in tasca. Potevi sentire dei baristi, tra una scommessa e la preparazione di un pink squirrel, parlare come re filosofi. Steve credeva che il bar fosse il più egualitario fra tutti i luoghi di ritrovo americani. E sapeva che gli americani hanno sempre avuto una venerazione per i saloon, taverne, cantine e gin mill, una delle sue espressioni preferite. Sapeva che attribuiscono grande importanza ai loro bar e che dal bar si aspettano tutto: emozione, soccorso e soprattutto sollievo da quel più autentico flagello della vita moderna, la solitudine.
My name, it means nothing, my fortune is less. My future is shrouded in dark wilderness. Sunshine is far away, clouds linger on.
nel bar Dickens, il bar delle grandi speranze di J.R. Moeringer, uomini diversi, vite diverse, tutte allo stesso tavolo, uno con la birra in mano, uno col bicchiere di whisky, uno che parlava di soldi, l'altro di vita, uno spiegava, l'altro ascoltava. Poi arriva sempre un momento, le sedie tornano sotto i tavoli, i bicchieri restano vuoti, le voci si spengono e ognuno esce, torna alla sua strada, alla sua casa. Quando ho letto quella pagina, ho ripensato a Solitude, dei Black Sabbath, con quella chitarra lenta, col tempo sospeso, e mi è rimasto addosso. Come quando chiudi la porta di casa e dentro non c'è nessuno. E allora capisci che a tenerti compagnia un po' prima non era neanche il bar. Erano le persone, magari proprio quelle che stavano lì senza dire niente, ma c'erano.
La stazione ferroviaria è avvolta da un'atmosfera malinconica. Al centro dell'immagine un uomo e una donna affascinante. Sono in piedi uno di fronte all'altro. Le loro espressioni sono piene di tristezza e nostalgia. Stanno raccontando un addio. Ci sono degli uomini che passano lì vicino e guardano la donna. In fondo si vede la locomotiva del treno che sta arrivando, avvolta dal fumo.
E il momento della partenza arrivò. Io e Molly andammo una sera alla stazione, un po' prima dell'ora in cui lei tornava a casa. Sulla banchina della stazione, mentre aspettavo il treno con Molly, passarono degli uomini che fecero finta di non riconoscerla, ma la riconobbero. Si mormorarono qualcosa tra di loro. «Siete già lontano, Ferdinand, eh? Voi fate, Ferdinand, esattamente quello che avete intenzione di fare, vero? Ecco. Questo è quanto di più importante. È l'unica cosa che conta». Il treno è entrato nella stazione e non ero già più troppo sicuro della mia avventura quando ho visto la macchina. L'ho abbracciata Molly con tutto il coraggio che ancora avevo nella carcassa. Sentivo della pena, vera pena, per una volta. Vera pena tutta per me e per lei e per tutti gli uomini. E forse è questo che si cerca attraverso la vita. Non è altro che questo. La più grande sofferenza possibile per diventare se stessi prima di morire.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint.
Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, et rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent,
baisers volés, rêves mouvants.
Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois.
Retrouve dans un livre dont le parfum vous enivre, se sont envolés, pourquoi?
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Que reste-t-il de nos amours? Già il titolo ti resta lì, mentre pensi a quella banchina, al treno che entra, il fumo, la gente che passa e fa finta di niente. E loro due, Ferdinand e Molly, da Viaggio al termine della notte di Louis Ferdinand Céline, un capolavoro. E intanto la voce di Françoise Hardy e Alain Bashung che sussurra sembra arrivare da lì, da quella stazione, da quell'abbraccio, come quelle canzoni che ascolti anche anni dopo, no? E ti riportano in un punto preciso, come una vecchia fotografia. Sì, dai, ti sarà capitato anche a te. Tu la prendi in mano, la accarezzi piano e per un attimo senti quell'abbraccio lì. Sì, sì, ti sembra di sentirlo di nuovo. Poi il treno parte e resta solo quella cosa lì, che non sai nemmeno come chiamarla, ma che la senti ancora addosso.
Un uomo al tramonto è seduto sulla banchina della Senna, al suo fianco dei pescatori. Lui osserva con aria assorta i galleggianti delle loro canne da pesca, come se stesse pescando anche lui. Delle persone passeggiano lungo la banchina per i fatti loro. Il sole che sta tramontando tinge di un rosso intenso il cielo e le grandi arcate del ponte sullo sfondo.
Lungo le banchine i pescatori non prendevano niente, ma non avevano neanche l'aria di tenerci molto a prendere i pesci. I pesci dovevano conoscerli e stavano tutti lì a far finta. Un delizioso ultimo sole conservava ancora un po' di tepore intorno a noi, facendo saltare sull'acqua piccoli riflessi intagliati d'azzurro e d'oro. Di vento ne arrivava di freschissimo dalla riva di fronte. Attraverso grandi alberi sorrideva il vento e si chinava attraverso mille foglie in raffiche dolci. Si stava bene. 2 ore piene si è restati così, a prendere niente, a fare niente. La gente passava sul lungomare e ci aveva dimenticato là, noi altri, tra la riva e l'acqua. La notte è uscita da sotto le arcate, è salita tutto lungo il castello che ha occupato la facciata. Le finestre una dopo l'altra che fiammeggiavano davanti a loro, poi si sono spente, anche loro, le finestre. Non restava che andarsene una volta di più.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges, c'est pur. La mer bergère d'azur infinie. Près des étangs, ces grands eaux mouillées. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie.
Vie. Siamo rimasti tra le pagine di Viaggio al termine della notte. In questa Popolaroid dove stanotte ho indossato la cuffia da book jockey e cerco le canzoni tra le pagine dei libri. E intanto che leggevo queste parole sentivo La Mer, la famosa canzone, però la sentivo con la voce di Gino Paoli, un ricordo di questo grandissimo cantante che ci ha lasciato recentemente, Gino Paoli.
Una scala mobile, metallo lucido, gradini che salgono. Su un lato, su una parete intera c'è uno specchio. Sulla scala mobile c'è Charles Bukowski. Cappotto scuro, spalle leggermente curve. Una mano sul corrimano, l'altra lungo il fianco. Si guarda allo specchio.
13 settembre 91, 5:28 p.m. Strana storia invecchiare. E il fatto è che devi continuare a dirti «Sono vecchio, sono vecchio». Scendendo sulla scala mobile ti vedi allo specchio, senza guardare direttamente. Un'occhiatina di sbieco, un sorriso prudente. L'aria non è malaccio. Sembri un po' una candela impolverata. Tanto peggio, in culo agli dèi, in culo a tutto quanto. Dovresti essere morto da 35 anni. Questo qui è uno spettacolino extra, qualche altra occhiata all'horror show. Più lo scrittore è vecchio e meglio dovrebbe scrivere. Ha visto di più, ne ha passate di più, ha perso di più, è più vicino alla morte. Questo è il vantaggio maggiore, e c'è sempre una nuova pagina bianca, la scommessa rimane. Poi ci si ricorda sempre una o due cose che ha detto qualcun altro. Jeffers, prendetevela con il sole, assolutamente meraviglioso. O Sartre, l'inferno sono gli altri, dritto al bersaglio. Non sono mai solo. La cosa migliore è essere soli, ma mai veramente soli.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
In quella scala mobile Bukowski si guarda, ma non del tutto, solo di lato, come se bastasse un attimo. Nello specchio gli torna indietro quella faccia lì, un po' storta, un po' consumata, come una candela impolverata, come dice lui. In Solitary Man Johnny Cash tiene la voce bassa, non spinge, non spiega, sta lì, come uno che canta per sé. E mentre lo ascolti, quella frase di Bukowski ti resta lì appesa, che la cosa migliore è essere soli, ma mai veramente soli. Perché poi anche su quella scala mobile, in mezzo a tutta quella gente che sale e scende, lui non è solo davvero. C'è quello nello specchio e c'è tutto quello che si porta dietro. Queste pagine vengono da Il capitano è fuori a pranzo, appunti di uno che si guarda ancora anche se solo di sbieco.
Un bancone di bar, dietro il barman fermo con una bottiglia in mano. Lo sguardo davanti a sé. Davanti al bancone c'è Bukowski. Camicia stropicciata, una mano chiusa sul bavero di un altro uomo. È più giovane di lui. Ha gli occhi spalancati e ha un bicchiere ancora in mano. Dietro dell'uomo giovane ci sono tre donne, vestiti aderenti, immobili, bicchieri a mezz'aria e un'aria veramente spaventata.
21 settembre 91, 9:27 p.m. L'altra sera sono stato alla prima di un film. Tappeto rosso, flash, poi un ricevimento. Non ho sentito dire granché. Troppa gente, troppo caldo. È la prima festa in cui mi ritrovo incastrato in un angolo del bar da un giovanotto con due occhi tondi tondi che non sbatteva mai. Non so che cosa facesse o di cosa si facesse. A un sacco di gente piace quella roba lì. E il giovanotto era insieme a tre donne piuttosto carine, ma non faceva che dirmi con quanto gusto succhiavano cazzi. Le donne si limitavano a sorridere e dicevano «Oh sì, sì!» Tutta la conversazione così, ancora e ancora. E io cercavo di capire se era vero o se mi stavano prendendo in giro. Ma dopo un po' mi sono stufato. Il giovanotto però continuava a starmi lì alle costole e mi ripeteva quanto le ragazze piacesse succhiar cazzi. La sua faccia si avvicinava sempre di più e lui andava avanti, avanti. Alla fine ho allungato una mano, l'ho preso per la camicia brutalmente, l'ho tenuto stretto e gli ho detto «Senti un po', non sarebbe affatto carino che un 71enne ti prendesse a calci nel culo davanti a tutta questa gente, no?» Poi l'ho mollato. Se n'è andato dall'altra parte del bar, seguito dalle sue donne. Mi venga un colpo se ci ho capito qualcosa.
Edna Million in a drop dead suit, Dutch shipping on a downtown train. $2 pistol, but the gun won't shoot. I'm in the corner on the pouring rain. 16 men on a dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup. 2 pairs of pants and a mohair vest. I'm full of bourbon, I can't stand up. Hit a little bird, fly away. The house is on fire, children on the road. Hey, little bird, fly away. The house is on fire, children.
E in quel bar Bukowski è lì, al bancone, e uno gli parla, sempre la stessa cosa. Gli si avvicina sempre di più e gli resta addosso. E a un certo punto basta, no? E gli prende la camicia, lo tiene e glielo dice in faccia. In Jockey Full of Bourbon, Tom Waits sembra arrivare da quello stesso bancone. Voce ruvida, un po' storta, come in certe notti che non stanno mai dritte, con la gente che parla e che esagera, gente che non si capisce. E allora resti anche tu lì a guardare la scena, senza sapere bene cosa hai visto, perché a volte succede così, succede e basta, e non c'è niente da sistemare. Bukowski lo scrive così: mi venga un colpo se ci ho capito qualcosa. Sono le pagine che vengono da Il Capitano e Fuori a Pranzo, appunti presi al volo, mentre le cose succedono. E così, questa notte ho indossato la cuffia da book jockey e ho cercato la musica tra le pagine dei libri. E stanotte è successo davvero che una pagina letta a voce bassa ha chiamato una musica e che quella musica, senza farsi vedere, si è messa sotto e ha cominciato a camminare insieme alle parole, come se fossero nate così. Io non lo so bene come funziona, ma ogni volta che succede mi sembra sempre di riconoscere qualcosa quando leggo quelle pagine. Come quando senti una canzone alla radio e ti viene da dire questa canzone parla proprio di me. Comunque, se ti va, cara ascoltatrice, caro ascoltatore che sei lì ancora ad ascoltarmi, ho aperto un canale su Spotify e l'ho chiamato Book Jockey. Lì troverai tutte le pagine una dopo l'altra e con canzone una dopo l'altra che ho voglia di condividere con tutti voi. Ora vado, ma poi torno. Stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce. La mia. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.
Solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè e con la polvere dei sogni, volare, volare al fresco delle stelle anche più in là. Vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità e seguire ogni battito del mio cuore. capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove. Da dove viene ogni tanto questo strano dolore? Vorrei capire insomma che cos'è l'amore. Dov'è che si prende? Dov'è che si dà?
Solo